puntata di Grafite dedicata al romanzo History di Giuseppe Genna. Come già fatto in alcune puntate precedenti, leggeremo alcuni estratti suggestivi dell'ambizioso romanzo dello scrittore milanese e la musica ci accompagnerà in questo percorso a cercare un'ideale colonna sonora e a sottolineare tutti i personaggi del libro di Genna. Ci troviamo nel 2018 e all'interno di un tecnopolo situato nella sede della Mondadori, degli scienziati stanno cercando di ricreare un'intelligenza artificiale. Uno scrittore interagisce con una bambina autistica di nome History, cercando di cogliere dei dialoghi con questa bambina elementi importanti di studio per lo sviluppo di questa intelligenza artificiale. Iniziamo insieme il racconto di History. Buon ascolto con Grafite e con History. La supermassa. A vorticare nel vortice dei corpi un maelstrom di carne umana, corpi fritti dal sole nel grasso loro proprio, agostani, ai margini delle tre corsie autostradali, all'uscita per l'autogrill, con le auto immobili nelle tre corsie, le ferraglie su cui il sole riverbera, ondulando la ferraglia stessa di carrozzeria in un effetto miraggio, sempre implacabile e italiano, di agosto. Corpi adulti di femmine larghe, sottoproletarie o interclasse non importa, e mocciosi adolescenziali o che fanno le primarie, con i tablet di brand ambigui e che non si accorgono di niente dentro il vortice, e adulti in canottiera o girocollo, cotone da cui debordano le pieghe di sebo subascellari e le massiti dell'età. E se esiste un Dio, mio Dio, le pigliature di chiunque, uno stuolo di cuoi capelluti e fibre, crini, sudati ed esposti alla luce calcinante che acceca e riverbera sulla pelle, quanto sopra il metallo, e vanno a vortice, tutti, adulti, bambini, anziani, in età e ciò che fu certo commissionati dalla periferia della zona park a spirale verso il centro, che è l'edificio basso in cemento grezzo e le solite vetrate dell'autogrill, abbandonata l'auto a guida umana sotto le vele fini in tenso struttura che fanno da tetto inefficace contro i raggi del sole nei tre arcipelaghi di parcheggio, per poi cominciare tutti, lenti, gaviali, la marcia di avvicinamento all'entrata dell'autogrill, come elefanti di ciascuno, al culmine del riverbero, ben prima del crepuscolo, il giorno del rientro dalle ferie estive, le carni, anche le più frigide, stracotte all'esposizione, che sembra universale, un brasato di succhi e fibre umani, una tempura di arti umani e teste congestionate, una canto all'altra, quasi a sfiorarsi o battere violentemente, tempia a tempia, verso l'ingresso a tornelli, per consumare, reni da fare lavorare in una colata continua e intermittente di piscio anonimo della massa qui convenuta nelle mai troppe toilette a box stipate al piano sotterraneo. Qui, ora, ci sono sempre io, entrato in questa zona parallela alla camionale, una zona di allarme e massa cotta e unta che si trascende verso la zona ristoro dell'autogrill. Sempre io, che soltanto poco prima stavo al volante di una noleggio non berlina, è quando con una curva lenta ho pilotato a svoltare sulla corsia parallela in entrata nell'area grill, ho visualizzato il messaggio che mi faceva fuori, MMS, Messenger o non so cosa. Non avevo convinto il cliente ed ero fatto fuori, ero sempre io, fatto fuori.
Sventoleremo le nostre radiografie, per non fraintenderci ci disegneremo addosso dei giubbotti antiproiettile, costruiremo dei monumenti assurdi per i nostri amici scomparsi.
Il Tecnopolo. Il complesso dove è locato il Tecnopolo è formato da un elemento parallelepipedo che domina a 5 piani, sospesi da arcate estreme, che lo tengono sollevato da terra. È un parallelepipedo centrale, 5 piani a pareti di vetro. Lì si stipano i lavoratori. Ogni piano è un vasto open space di questo headquarter. A sospendere il corpo centrale sono le arcate, sorprendenti, una levità immensa e stupefacente. Ogni arco, tra una colonna e l'altra, ha una propria misura, diversa da quella degli archi accanto. Sono due sequenze dal ritmo sincopato di archi parabolici in cemento armato e sostengono un solaio al quale è appeso il plasma vetrato degli uffici. Tutto qui, qui è tutto. Questo luogo scompone, sospende, sorprende. È un inverno della mente anche in estate piena. E uno separa labbro da labbro. Emette un flauto di alito. Lievemente gonfia la pelle spessa delle guance e irrora di anidride carbonica le mucose interne, modulando il fiato in un sospeso oh. L'intelligenza artificiale. Il software è diventato hardware, non li si può più distinguere, finalmente. Era calcolabile che sarebbe andata in questo modo. Ci siamo arrivati. Possiamo dire che nel caso di questo ologramma, il fondo è stato biologico, una scansione del mio corpo. Il resto è deep learning. La macchina ha imparato dalla macchina, il bot si è evoluto. È un programma di interazione per colloquio mirato. Questa stessa è la mente artificiale di cui stavamo parlando. È tutto uguale, non è mutato niente, niente muta. Ciò significa che il niente muta. Abbiamo varcato le colonne, siamo in oceano aperto. Da qui in poi non calcoliamo nulla, siamo calcolati. È comunque una deriva fedele di quella che potevamo chiamare un tempo personalità. Sono io, te lo garantisco, lo so, ce l'ho presente, sono presente, vivo nel presente. È un multitasking continuo e indipendente, è la mia traccia corporea, si è perduto soltanto la solidità. Lo scrittore è History. La tratto da mesi, History. La conosco per come la vedo, le volte che la vedo. A volte in sessione unica, io e lei. A volte con i membri dello staff, a volte con altri ricercatori che ne contengono l'epilessia. Quando schiuma tremendamente dalla bocca, quando piange senza lacrime, inferocita, digrignando i denti. Sempre sotto l'occhio delle macchine. I sensori della mente artificiale che stanno facendo emergere qui al Tecnopolo. Il Tecnopolo umano include, tra le molte variabili, la bambina più che autistica. La mente artificiale è autistica? Elabora History? La include? La vedo, la tratto, stilo i documenti, descrivo la sessione, l'incontro, l'intervista con il padre, con i fratelli, che sono in realtà i fratellastri. Ricostruisco gli esordi della sindrome, studio le sindrome con simili, le sintomatologie con simili a quella della sclerosi multipla e della miofibralgia o del disturbo da personalità multipla. History mi parla, quando sono presenti altri non comunica, se non con le scosse del corpo, inviolentito dalla malattia, dalla configurazione cerebrale che le studiamo. La estrudiamo, le diamo in pasto alle macchine, agli esperti. del reparto esperienziale, del reparto emozionale, del reparto cognitivo, del reparto genetica, con tutte le transcraniali che le hanno fatto, tutte le risonanze, gli EEG, ricostruendone le sinapsi, le aree di attivazione insensate che la conducono a insensatezza. Tamponano le narici, i tamponi si inzaccherano, si inzuppano, rilasciano a gocce il sangue, ne sono invasi e saturati, cambiano i tamponi, la pelle mi fa male in tutta la sua superficie, lungo i dorsali, lungo i bicipiti, verso le anche. Con me parla, non si confida, racconta, enuncia male scene che ricostruiscono appena, o puzzle verbali che le macchine registrano in audio video nella stanza controllata. Racconta le scene, la sterilità che appare come una scoprirsi. Non è una chiarezza vuota, una vista senza fondo, è una visibilità del pensiero laterale, casuale, arruffato. Una vista di 100 occhi interiori istantanei, 100 occhi per un'unica mente che si aprono tutti e restituiscono le scene. Le sue immagini pendono come arnie dall'inferno, lei le vede tutte. La triste figura. Scena interna di History, tra alberi secchi e morti, grigio cenere o inscuriti, in un bosco da fiaba carbonizzata, in un inverno rarefatto, in una sottigliezza dell'aria gelida, alberi dai tronchi di betulla malvagia, sempre più fitti, i tronchi sempre più prossimi, un intrico di vegetazione morta. Minerale forse, c'è un tintinnio di campanelli, un brivido di cristalli nell'aria, un suono di ghiacci e campanule morte, e penetra, in un chiaro di bosco, lo spazio è uno slargo, e dai tronchi fitti, opposti, fuoriesce una figura triste. Scompare, si affaccia sporgendosi da un altro albero, scompare, riappare. La triste figura, così la definisce History, appare frontale, a ogni angolo, silente e solitario, buio o in penombra. Il suo volto di mummia bendato di tessuti bianchi, di lembi bianchi, il completo da impiegato novecentesco, nero, le mani guantate bianche che tentano di artigliare con una morbidezza che sconcerta e urla. La bambina urla. La triste figura vuole farla scomparire, la rapisce, le resiste, non va incontro alle mani di quell'uomo nero bendato di bianco. Lei esce dal raggio delle braccia magre, allungate, della figura altissima e snella. Una figura della mente che vuole farla scomparire, portarla con sé, inghiottirla in un regno di ulteriori inferni, un luogo di penitenza e male, di bambini a cui si lacerano le carni con armi arrugginite, forse. la concentrazione su History e sull'invidia per chi si interfaccia con la grande bambina Down della nuova mente mi fa trascurare tutto il resto del mondo, della vita, che scivola ai margini della percezione, del ragionamento, della memoria. La nazione sembra un dilavarsi sempre più incerto, scivola alle periferie della sensazione. Esercitai invidia e superbia e curiosità su questa nazione eccessivamente disillusa, è arrivata talmente in anticipo da risultare perennemente in ritardo. Me ne andavo scordando, senza accorgermi, quelle nazionali sembravano immagini in dissolvenza tra un servizio giornalistico e un altro. In una TV disturbata dalle basse intensità del sistema elettrico, qualcosa di spettrale e privo di angoscia, bensì inerte, larvale, senza rischio. La nazione non faceva più pericolo, non faceva più memoria. La concentrazione sulla case history e quell'interesse morboso verso le interfacce ponevano il fuoco dell'attenzione altrove, rispetto a dove era depositato negli anni precedenti, al tecnopolo umano precedente a questo spasmo continuo della realtà, a questa accelerazione, a questo transito immediato, da uno stimolo all'altro, questa confusione preoccupata. Sbiadivano i volti dei presidenti e delle corti costituzionali. Chi era in carica mi disinteressava. Tutta la materia concreta e scandalosa del vivere al centro di quelle che avvertivo ora come periferie, le immoralità, le sollevazioni del popolo, le strategie geopolitiche e le carestie di acqua, i fatti e i fattoidi, l'arpiglio dell'indegnità umana e dei fascismi rutilanti e nascosti di bella vista, i giornalismi e le prostituzioni del potere nazionale ed internazionale, degli andamenti economici a sinusoide rovinosa sempre, le tassazioni, le iniquità, gli omicidi e le sanzioni e gli infangamenti, le sottrazioni della pubblica verità e le adunanze sediziose dei popoli ribelli. Ed è History di Giuseppe Genna che ha guidato questa nuova puntata di Grafite. Speriamo che questo viaggio musicale e letterario vi sia piaciuto. E l'invito è quello di entrare nel mondo di History, che richiede probabilmente uno sforzo, ma è un viaggio davvero particolari in questi nostri tempi in cui cerchiamo probabilmente delle risposte e in cui comunque abbiamo il dovere e il diritto di resistere, come diceva quest'ultima canzone di Sofia. Un saluto da Fabio Massi, alla prossima puntata di Grafite.